quello che volevo fare oggi era di concludere la parte, diciamo, etnografica della terra del rimorso e le due parti che ci mancavano da vedere per come De Martino ha organizzato questa parte etnografica che apre il libro. Erano una dedicata a un'altra delle parti, diciamo anche come titolazione hanno entrambe le titolazioni che abbiamo detto di tipo tipologico, tarantismo ed economia, tarantismo e cattolicesimo, ma in realtà sono molto diverse l'una dall'altra perché tarantismo ed economia è molto piccolo ed è poco più di una scheda, diciamo. Sicuramente frutto del lavoro di Amalia Signorelli, De Martino non fa il nome e il cognome, ma dice la persona che si è occupata di era Amalia Signorelli, che ha messo insieme una serie di dati appunto su alcuni aspetti riconducibili a questa, diciamo, possibile titolazione tarantismo ed economia. Mentre tarantismo e cattolicesimo non è tanto un raffronto di tipo tipologico, di genere tipologico, ma è proprio il pendant esatto di l'autonomia simbolica del tarantismo, che era quello che, diciamo, metteva in scena Maria di Nardò dopo aver teorizzato sull'autonomia del simbolo della Taranta. Tarantismo ed economia è una trattazione appunto breve che diciamo mette in rilievo una serie di dati riconducibili essenzialmente a tre aspetti sotto la rubrica tarantismo ed economia: classi, spese e offerte. Classi nel senso delle classi sociali coinvolte nel fenomeno tarantismo. E qui, dice De Martino, per quello che abbiamo visto noi, la cosa era chiarissima, era un fenomeno interamente confinato nel mondo contadino, dei contadini poveri essenzialmente. Però, e qui fa qualche primo assaggio di quello che invece svolgerà nelle restanti parti del libro, di confronto con la letteratura storica. Per dire che apparentemente, almeno appunto vedendo i documenti e quello che ne scrivevano altri autori in precedenza, è dall'Ottocento in poi che la situazione è in questi termini, viceversa per i secoli precedenti, e vedremo poi in seguito, ma insomma ce l'aveva anticipato De Martino, lui data in modo così molto all'ingrosso naturalmente, ma data la nascita del fenomeno tarantismo al Medioevo, quindi non formazione antica ma neanche moderna. In epoca medievale, l'epoca delle crociate, delle lotte con i saraceni, le invasioni, le incursioni dei pirati saraceni sulle coste del sud Italia, eccetera, fino all'Ottocento c'erano indicazioni di coinvolgimento personale e a vario titolo anche di esponenti di ceti assolutamente diversi da quelli contadini e per di più dei contadini poveri, nobili, sacerdoti, insomma, varie figure sono rappresentate, sono menzionate nella letteratura sul tarantismo come coinvolte a vario titolo col fenomeno del tarantismo. Presentemente è un fenomeno che riguarda i contadini poveri e il secondo elemento, spese, è direttamente, diciamo, collegato a questa questione. Cioè il tarantismo è una spesa grossa per chi ne è a qualche titolo coinvolto. Costa essenzialmente la terapia domiciliare con l'intervento dei musicisti che vanno retribuiti per le loro prestazioni estremamente impegnative e faticose e che implicano anche la mobilitazione di saperi specializzati, vanno anche nutriti, spesati, di tutto, cioè ricompensati con un compenso in denaro e nutriti per i giorni in cui fanno la terapia. Visti i casi che ci ha raccontato di persone che ogni anno facevano diverse giornate di sessioni con i musicisti e soprattutto lo facevano per anni, anni e anni, evidentemente questo diventava una voce del bilancio familiare non indifferente, con tutta l'apertura di un meccanismo di debiti, indebitamenti vari, di varia natura. Il caso di Maria Di Nardò, che è quello che appunto è stato esplorato più sistematicamente, per esempio, diceva De Martino, quando alla fine della prima giornata, mi sembra, la sera, quando i musicisti sono stanchi, se ne vogliono andare, eccetera, quindi la giornata finisce, irrompe sulla scena un signore che si comporta come se fosse lui il padrone di tutto, era nient'altro che il datore di lavoro di Maria, quello presso il quale Maria lavorava a giornata come bracciante, e lui aveva anticipato le spese di tutta l'operazione. Quindi in un certo senso era il padrone della scena e diciamo ci metteva i soldi perché tutto si potesse svolgere, ci rimetteva l'assenza della sua lavorante dal lavoro, quindi diciamo era piuttosto interessato a che tutto si concludesse, e Maria avrebbe dovuto ripagare suo datore di lavoro con giornate di lavoro gratis fino a colmare il debito. Di fatto questa storia dei debiti era poi una voce di bilancio importante. Ricordate altre annotazioni che abbiamo citato di De Martino in Note Lucane, in particolare anche in Note di Viaggio. Debiti sono una cosa che pesa nell'economia del contadino povero, che lo accompagna praticamente come una presenza costante della quale non riesce a liberarsi praticamente mai, semplicemente fa altri debiti per colmare i debiti più vecchi, eccetera. Tarantismo e spese per soprattutto per la musica e qualcos'altro di annesso e connesso, insomma, era una cosa incidente sul bilancio delle famiglie dei tarantati. Offerte è il terzo argomento, diciamo, economico menzionato in questo breve capitolo, perché durante le terapie domiciliari si fanno offerte, cioè tutti i presenti danno qualcosa per San Paolo e poi quando la tarantata si reca alla cappella di Galatina per ringraziare il santo, versa le offerte, così come ci sono altre offerte durante i giorni del 28 e 29 giugno. Questa cosa delle offerte non è stata in grado l'equipe di quantificarlo, dice De Martino. Due tarantati li hanno accompagnati a ringraziare il santo dopo la terapia. Lì hanno potuto verificare che si trattava di poche migliaia di lire raccolte ogni volta, però in generale, soprattutto per il passato, il movimento di denaro non doveva essere irrilevante, anche perché nel capitolo successivo, Tarantismo e Cattolicesimo, quando fa anche un po' di storia sulla cappella, della storia della cappella di San Paolo a Galatina, c'è stato diversi decenni di contenzioso tra la famiglia nobile che si era comprata il comprensorio che aveva poi costruito la cappella e il clero di Galatina, esattamente anche per una questione economica, cioè chi aveva il controllo del flusso delle offerte collegate alla festa di San Paolo e di San Pietro e Paolo e le offerte che c'erano durante le messe. Quando c'è la messa, no, passa una persona che raccoglie denaro, e le le chiese si sostentano anche di questo flusso di denaro. Quindi questi tre aspetti che loro hanno potuto rilevare a livello di etnografia nel 59, quali ceti sociali sono coinvolti nel fenomeno del tarantismo, il problema del finanziare la terapia e il flusso di denaro che va verso la Chiesa, chi lo gestisce, quanto è questo flusso, eccetera, sono un po' i tre aspetti che confluiscono in questo capitolo e che sono frutto del lavoro di inchiesta specifico di Amalia Signorelli. Il capitolo successivo, tarantismo e cattolicesimo, è, diciamo, l'altro capitolo importante, oltre quello sull'autonomia simbolica del tarantismo, in questa parte, diciamo, dedicata all'etnografia, perché sono appunto i due capitoli in cui vengono messe, sono costruiti in modo abbastanza simile, cioè una parte di carattere generale più teorica, l'autonomia simbolica del tarantismo, che appunto sul concetto di simbolo della Taranta e che riprendeva le fila delle conclusioni del capitolo precedente in cui si chiariva che il tarantismo non è una malattia, e poi la parte etnografica con il racconto di tutta la scena nella casa di Maria di Nardò e poi anche gli altri due casi discussi a seguire, rientranti nell'economia del discorso sull'autonomia simbolica del tarantismo. Qui c'è l'altra scena madre, diciamo, dell'etnografia del 59, cioè quello che avviene in cappella a Galatina il 28 e il 29 di giugno. Ricordate che quando abbiamo parlato del libro curato da Amalia Signorelli sui materiali dell'inchiesta, lei nell'introduzione e nelle note di accompagnamento ai vari documenti ci torna, insomma, lo considerò un momento molto importante di quella spedizione, e torneremo, insomma, dopo su quello che diceva la Signorelli. E, diciamo, insieme a quello di Maria di Nardò sono le due scene fondamentali che De Martino racconta e su cui l'equipe ha lavorato. L'una che ha consentito loro di vedere in opera la terapia domiciliare funzionante in tutti i suoi aspetti, e poi con l'indagine sul caso specifico di Maria, interviste a lei, ai parenti, eccetera, hanno ricostruito un po' tutto il sistema che ruota intorno al fenomeno del tarantismo dal punto di vista dei singoli tarantati, quindi il caso campione, diciamo. Ma questo della cappella, diciamo, è il complemento del caso individuale, è l'altro elemento che caratterizza il tarantismo nell'estate del 59, per come lo hanno potuto vedere loro. La ricostruzione che viene fatta qui è molto, diciamo, è proprio fondata sui materiali che poi vediamo pubblicati da Signorelli nel suo libro del 2011, nel libro che lei ha curato nel 2011. De Martino riscrive, ma se uno va a confrontare, non l'ho fatto proprio sistematicissimamente, ma un po' sì, se uno va a confrontare con quello che è pubblicato dalla Signorelli, non toglie un po' di cose, rimonta in modo che siano più leggibili i materiali, ma essenzialmente gli elementi che avevano preso come note di campo in cappella si ritrovano esattamente nel resoconto che fa De Martino, e in cappella lui dice che erano andati con si erano dovuti ritirare in questa famosa tribunetta soprastante perché giù non ci potevano stare. in realtà sappiamo dai materiali che le cose sono un po' diverse e quindi ci sono più voci dell'equipe che raccontano in presa diretta che cosa avviene in cappella. La scena che viene poi commentata vedendo una serie di casi di che cosa avveniva in cappella è però introdotta da una lettura appunto di carattere più generale che De Martino fa sul senso e sul valore di quello che hanno potuto vedere lì, ed è all'insegna della disgregazione culturale del tarantismo. Cioè il tarantismo osservato a casa di Maria di Nardot è un campione di tarantismo funzionante nell'economia della ricostruzione di De Martino. Il tarantismo in opera in cappella è un tarantismo allo stato di morte, cioè un tarantismo moribondo, è una morte lunga, diciamo, ma si assiste a un morire, si assiste all'agonia di un moribondo in cappella, ci dice Tarantino. De Martino. Le scene possono forse anche andare in un film di Tarantino per come ce le leggiamo, ma ce le racconta però Ernesto De Martino. Disgregazione culturale del tarantismo che si vede, dice De Martino, proprio a partire da quello che in cappella non c'è, e non un caso è questo il sintomo della prognosi infausta sul tarantismo, cioè la terapia musicale. La disgregazione culturale del fenomeno tarantismo nel Salento del 59 si vede dall'impoverimento della terapia musicale. C'è sempre maggiore penuria di suonatori nel circondario di Galatina. Nardò, il gruppo di Stefani, violinista, e di Salvatore Amarzo, tamburellista, è l'unico rimasto in funzione organica, disponibile, efficace e competente. In un altro caso ci parlano di un altro gruppo di musicisti che veniva da fuori, da un altro paese, eccetera. I musicisti sono sempre di meno, la prestazione che debbono effettuare è una prestazione molto impegnativa e non è appunto una cosa così da tutti fare. I suonatori sono sempre di meno, ma anche quelli che ci sono mostrano una riduzione del repertorio musicale messo in opera. Nella fase in cui c'è il dare il segno, cioè si propone un tema musicale alla tarantata per vedere come reagisce rispetto al confronto che si poteva fare con quanto riportato dalle testimonianze della letteratura precedente, eccetera, apparentemente è un repertorio molto ristretto. Cioè le competenze musicali stesse dei musicisti che operano, pur di questo gruppo che è un gruppo importante, diciamo, sono molto ridotte rispetto a quanto avveniva in precedenza. Quindi meno musicisti, meno repertorio proposto, e dice De Martino, per esempio, questo elemento di disgregazione lo vediamo dai racconti che ci fanno varie tarantate, che reagiscono per esempio a musiche moderne. Una delle tarantate aveva raccontato che si era dovuta allontanare da un cinema perché al cinema c'era un film dove c'era la canzone Lazzarella, che era una canzone di successo all'epoca, e lei non resisteva, avrebbe dovuto mettersi a ballare lì, ma era una canzone di consumo, una canzone commerciale che era da colonna sonora di film. Questo appunto De Martino lo interpreta come un elemento di decadenza, di deperimento. E soprattutto quello che la, questo diciamo è quello che avviene fuori. In cappella la musica non c'è, e questo è proprio il sintomo della morte del fenomeno, da un lato, e della vittoria almeno parziale del concorrente della Taranta, e cioè San Paolo. La cappella è la cappella di San Paolo. La volta scorsa avevamo parlato con le domande di questa questione, uno di voi mi ha chiesto appunto che rapporto c'è poi fra San Paolo e la Taranta. Ora leggiamo qualcosa che dice esattamente De Martino, ma io avevo accennato appunto che c'erano state anche varie altre ricerche su questo tipo di nessi, e per esempio c'è un libro famoso di Alfonso Di Nola che si chiama Gli aspetti magico-religiosi di una cultura subalterna italiana. Alfonso Di Nola non aveva a che fare come formazione con De Martino, ma si è occupato largamente degli stessi temi, cioè era uno storico delle religioni con forti interessi etnologici e antropologici, e ha fatto ricerca sul campo nel meridione d'Italia. Questo libro è, ci sono varie ricerche raccontate, ma essenzialmente sulla festa dei Serpari di Cocullo. Cocullo è un paese in provincia dell'Aquila, in Abruzzo, e per la festa di San Domenico c'è appunto, si fanno delle cose con uno degli aspetti che si fa è raccogliere i serpenti da parte di operatori specifici che fanno questo in giro per le campagne, e i serpenti raccolti fanno parte del festeggiamento, adornano la statua del santo che va in processione, eccetera. E c'è tuttora, forse adesso ci sono più macchine fotografiche e telefonini che riprendono di serpenti, ma insomma c'è. Prima si faceva tutti i primi giovedì di maggio, adesso si fa il primo maggio. Il nesso San Domenico Serpenti è appunto un nesso importante. Anna Maria Rivera, il mago, il santo, la morte e la festa. Questo è un libro di, questo è Di Nola, è un libro del 76, questo della Rivera. Di Nola è morto nel 97, Rivera c'è. Uno dei capitoli del libro di Rivera, che è sempre il sottotitolo Forme religiose della cultura popolare, cioè il nesso religione, religiosità popolare, eccetera, è uno dei filoni portanti degli studi demonologici italiani. Forme religiose della cultura popolare, uno dei capitoli si chiama Santi, serpenti e tarante, il simbolismo del serpente, il serpente nella medicina popolare, i santi dei serpenti, San Paolo e San Domenico, il tarantismo. Quindi il nesso santo, serpente, santo, taranta, santo, animale, X, è stato studiato, documentato anche in forma specifica, non solo da De Martino. Per quanto riguarda il nesso San Paolo Taranta, il San Paolo come santo dei serpenti e degli animali velenosi e quindi delle tarante, risaliva all'episodio narrato negli Atti degli Apostoli di lui che lui fa vari viaggi in cui fonda colonie e sparge il verbo e converte. Tappa a Malta, un serpente velenoso lo assale mentre sta preparando il fuoco e lui vince il serpente velenoso. Questo è l'episodio di fondazione per cui San Paolo, come San Domenico, è un santo associato ai serpenti. Per quanto riguarda appunto il nesso tra San Paolo e la Taranta, è un nesso complicato, è un nesso contraddittorio, è il nesso che De Martino, vedendo le fotografie di André Martin, aveva detto di estremi contrasti, ed è ciò che lo ha mosso ad andare a indagare questi estremi contrasti. Dopo aver fatto la ricerca, l'etnografia, eccetera, in realtà i contrasti non sono sanati e sono rimasti tali anche nella coscienza di Ernesto De Martino. Qui appunto sta parlando del declino dell'esorcismo tradizionale. Dice: di fatto si trattava il rapporto fra Taranta e San Paolo, promosso dall'influenza cattolica, quindi il simbolismo di San Paolo che si intreccia col simbolo della Taranta è un qualche cosa che si dà perché la Chiesa, diciamo, opera in questa direzione. Il rapporto tra Taranta e San Paolo, promosso dall'influenza cattolica, di fatto si trattava di un rapporto estremamente confuso e contraddittorio, nel quale coesistevano un San Paolo protettore dei tarantati, al quale si implorava la grazia. Quindi San Paolo, toglimi questa ossessione, salvami. Un San Paolo che inviava le tarante per punire qualche colpa. Nel racconto stesso di Maria di Nardò, San Paolo le propone un patto di fedeltà e, visto che lei lo tradisce perché si sposa, le rimanda il morso tutti gli anni. E un San Paolo Taranta o una Taranta San Paolo, esorcizzabile con la musica, la danza e i colori. Infine, nel corso dei dialoghi, con una voce allucinatoria, appariva ora la Taranta e ora San Paolo e ora alcunché che poteva essere l'una e l'altro. Insomma, le cose si svolgevano come se due diversi simbolismi, quello di San Paolo, protagonista dell'episodio di Malta e quindi il vincitore dei serpenti, e quello della Taranta che morde e rimorde, cercassero di fondersi in un nuovo equilibrio culturale senza riuscirvi. D'altro canto, la figura del santo appoggiato dalla Chiesa e dal suo clero aveva polarizzato su di sé l'attenzione popolare, stornandola dalla Taranta e dal suo simbolismo, e imprimendo all'aspetto visionario del tarantismo un crescente orientamento verso il rapporto col santo, sino al punto da lasciar cadere del tutto l'esorcismo musicale a domicilio. Questo per esempio si vedeva in uno dei casi discussi specificamente da De Martino in vari punti e ripreso poi qui per quello che succede in cappella, quello di Donato di Matino, detto il vecchio terribile, che pur avendo danzato con la musica per un po' di tempo, ora dialogava col santo. Il veleno si era esaurito, diceva lo stesso Donato, il suo essere tarantato consisteva nel dialogare col santo. Ormai era diventato un fedele di San Paolo e si recava tutti gli anni alla cappella di Galatina non per un problema di avvelenamento, ma come una forma di omaggio al santo, che però si svolgeva con le figurazioni del tarantato. Quindi è un intreccio appunto particolarmente complesso ed è una specie di lotta, tanto quanto la tarantata che danza lotta agonisticamente contro la taranta dopo essersi con essa identificata. Tra il simbolismo di San Paolo e quello della taranta c'è competizione e commistione. Evidentemente non è una cosa che nasce il tarantismo dall'interno della religione cattolica, è una forma che De Martino qualifica di religiosa. Questo lo vedremo quando poi nel commentario, negli altri capitoli successivi, non quello etnografico, riprende il tema del tarantismo, del simbolo della taranta, ma lo aveva già accennato nella prefazione addirittura, proprio nelle primissime pagine, è un'istituzione religiosa il tarantismo, minore ma religiosa, quindi in qualche modo in competizione, concorrente col cattolicesimo ufficiale. Diciamo, non c'è partita a livello complessivo, vince il cattolicesimo che offre una ampiezza di orizzonte incomparabilmente più vasto, e si vale anche di tutte le istituzioni, diciamo, materiali che possono concretizzare una lotta per l'egemonia e farla vincere. Però sul piano simbolico la resistenza è dura, e quello che puoi ottenere più o meno facilmente in termini di dominio, usiamo il lessico gramsciano, in termini cioè di coercizione e di imposizione, in termini di convinzione la battaglia è molto più lenta, molto più difficile. E una delle lodi che De Martino nella sua opera tesse al cattolicesimo è esattamente la capacità di penetrazione sul piano della egemonia, della convinzione. Quello che Gramsci avrebbe voluto che riuscisse a fare la dottrina rivoluzionaria, il cattolicesimo da secoli riesce a farlo, cioè a dialogare con formazioni estranee, non solo, diciamo, distruggendole sul piano della proibizione, ma smontandole dall'interno, disgregandole dall'interno. San Paolo, che si sostituisce alla Taranta, è quello che sconfigge il tarantismo alla fine. Anche questa era una cosa che dicevamo alla conclusione della scorsa lezione per una domanda. C'è una frase in questo capitolo, da qualche parte poi la ritroveremo, in cui appunto De Martino dice: il tarantismo in disgregazione, per i cambiamenti sociali, culturali in atto, e per l'intervento del cattolicesimo. Qui comincia appunto una parte che è propedeutica poi al racconto di quello che succede in cappella, che però è, diciamo, c'entra direttamente con queste dinamiche alto-basso e cattolicesimo-tarantismo. Racconta un po' anche come è nata la questione della cappella, che è appunto la scena dove la lotta tra cattolicesimo e tarantismo si manifesta tutti gli anni, e quindi anche proprio la configurazione materiale e quello che succede nella cappella è rilevante. C'era una leggenda locale che viene riportata, una delle prime fonti che cita è del 1741, per cui San Paolo passò da Galatina in incognito sulla strada, appunto è andato effettivamente anche a Roma e per le sue opere di evangelizzazione, passando da Galatina fu ricevuto bene da qualcuno del posto, e come riconoscimento e come omaggio per ricambiare questa buona accoglienza ricevuta, San Paolo dette il potere a chi lo aveva ricevuto e ai suoi discendenti di guarire dal morso, appunto, degli animali velenosi, grazie al fare il segno della croce sulla ferita e al far assumere acqua di un pozzo che da quel momento in poi diventava un pozzo miracoloso. Quindi la leggenda dice che esisteva in Galatina una casa di San Paolo, fondata da San Paolo medesimo, autorizzata da San Paolo medesimo, in cui c'era acqua miracolosa e in cui chi era di quella casa aveva il potere di guarire. Questo è ciò che fonda da un lato la cappella, quale effettivamente poi si è venuta costituendo a un certo punto, e dall'altro la tradizione dei cosiddetti San Paolari, a Cocullo sono i San Domenicari, eccetera, che sono una cosa, diciamo, che esiste, cioè guaritori, incantatori di serpenti, maghi, che girano per le campagne sostenendo di essere discendenti, nel caso dei San Paolari, della casa di San Paolo, e quindi di avere il potere appunto di guarire, essere depositati di saperi magici con incantesimi, eccetera eccetera, non voglio dire non solo limitato a Galatina ma in tutto il meridione. In questo libro che dicevo prima della Rivera, per esempio, si parla della Calabria, dove sono i si chiamano ceravoli o ceravolari, e sono sempre, diciamo, seguaci di San Paolo, che si presentano come particolarmente investiti di un rapporto con i serpenti e capacità di guaritori. La leggenda che fonda l'esistenza di una casa di San Paolo a Galatina, diciamo, legittima poi il fatto che in epoca assolutamente storica, cioè alla metà del Settecento, e questo, diciamo, comprensorio dove c'era il pozzo era di proprietà del capitolo di Galatina. Il capitolo è quella cosa per cui si dice avere voce in capitolo. Il capitolo è il consesso di religiosi che si occupa di una determinata chiesa che ha un qualche statuto. Nella fattispecie a Galatina c'è la chiesa madre o cattedrale dedicata a San Pietro e San Paolo, ed è la chiesa di Galatina. Il capitolo della chiesa di Galatina era proprietario del comprensorio dove c'era anche questa cosiddetta casa di San Paolo col pozzo. Alla metà del Settecento nobili locali della famiglia Vignola se lo comprano, danno 700 ducati al capitolo di Galatina, comprano il comprensorio e edificano la cappella che c'è tuttora. Solo che si apre una lunga fase appunto di contrasto fra il clero di Galatina e la famiglia Vignola, perché non si mettono d'accordo sugli aspetti economici. Quindi la consacrazione, quindi la possibilità di remessa e di svolgere tutte le funzioni, avviene solo alla fine del Settecento, perché una discendente dei Vignola si sposa con un parente del capo del capitolo, un nipote di uno dei religiosi di Galatina. Quindi l'unione familiare dei due interessi contrastanti fa sì che si mettano d'accordo e avviene anche la consacrazione. Quindi la cappella, come la si conosce, cioè come annesso al palazzo, prima Vignola, poi Tondi, perché il parente del prete si chiamava Tondi, appunto, cappella annessa al palazzo nobiliare, è in attività, è stata costruita alla metà del Settecento ed è in attività appunto religiosa dalla fine del Settecento, e appunto diventa il teatro di questa competizione. Quindi è un processo lento nel tempo, perché la fine del Settecento è praticamente ieri mattina. Il tarantismo come istituzione efficace ed esistente, nota, discussa, commentata e raccontata, esisteva da secoli. Quindi, diciamo, c'è una progressione nel tempo di queste vicende di commistione, competizione, eccetera. La cappella, come la vede l'equipe di Tarantino nell'estate del 59, è esattamente quella che era stata edificata alla metà del Settecento, tranne la statua del santo, che è uno degli obiettivi, diciamo, degli eventi della festa del 28 e 29, che è una statua di San Paolo che originariamente stava nella chiesa madre e che poi, siccome era un punto di un obiettivo dei pellegrinaggi dei tarantati che facevano confusione nella chiesa madre, è stata spostata, messa in questa cappella, e quindi diciamo i tarantati, il punto di riferimento religioso dei tarantati era solo la cappella annessa al palazzo nobiliare. La famosa tribunetta da cui De Martino assiste alla vicenda era la tribuna che serviva per l'appunto ai nobili, cioè quelli che dal palazzo direttamente entravano in chiesa senza passare dall'ingresso principale che dava sull'esterno, dalle stanze del palazzo entravano direttamente e si affacciavano a veder messa da questa tribuna, che poi diventa viceversa appunto il punto di osservazione consentito per l'equipe di Tarantino, di De Martino. Ci sarà una ragione per Tarantino e De Martino. Un elemento importante che sempre da De Martino in questo, diciamo, tappa di avvicinamento al racconto dell'etnografia di quello che succede in cappella e che marca un passaggio da parte della Chiesa nella relazione con i tarantati è, ce ne sono due in realtà che lui menziona come episodi, perché se l'istituto del tarantismo nasce fuori dalla tradizione religiosa del cattolicesimo, come si deve appunto comportare il cattolicesimo nei confronti di queste forme esterne? Svolge un'opera di egemonia, cioè cerca di acquisire i fedeli del tarantismo e trasformarli come fedeli a pieno titolo suoi. Quindi non semplicemente con la proibizione e con la repressione, ma con quali passaggi concretamente? Perché comunque il tarantismo non c'entra niente con nulla che possa essere riferito alla religione cattolica ufficiale. Allora, ci sono due, diciamo, passaggi che De Martino menziona. Uno è una visita pastorale del vescovo, che non, ovviamente non ricordo come si chiama, nel 1837. Le visite pastorali poi danno luogo a una specie di verbale, un resoconto che è molto importante, fa fede, come nel caso delle sentenze dei giudici, giurisprudenza, e tu ti riferisci a che cosa ha detto un altro e ti basi su. I documenti delle visite pastorali sono documentazione ufficiale importante. Nel 1837 la visita pastorale presso la cappella di Galatina prende atto della credenza locale di molte persone nell'efficacia miracolosa dell'acqua del pozzo annesso alla cappella. Efficacia miracolosa che è relativa a morsi di animali velenosi come le vipere e altri, e avviene in grazia delle preghiere dei fedeli che accompagnano l'assunzione di quest'acqua e grazie alle virtù e alle opere a suo tempo svolte da San Paolo. Quindi io non dico che esiste una taranta che fa certe cose e se tu ne fai delle altre guarisci. Io non dico nulla, non dico nemmeno che non esiste una taranta e che il violino non serve a niente, non ne dico. prendo atto che c'è una devozione popolare diffusa rispetto a un'acqua considerata efficace, e l'efficacia dell'acqua è relativa a, si menzionano, vipere e altri animali, vipere sono sicuro che sono velenosi, e altri animali velenosi, quindi qualcosa di reale, e qualcosa di reale per la Chiesa, cioè l'efficacia delle preghiere e delle virtù di San Paolo. Quindi la Chiesa dice, d'accordo, preghiere e virtù di San Paolo. Tu dici acqua? Va bene, basta che preghi. Tanti traggono, dicono di trarre effettivo giovamento dal bere quest'acqua, pregate e siete fedeli di San Paolo, va bene così. È una soluzione di compromesso in cui viene sancito ciò che è sancibile per la Chiesa, preghiere e San Paolo vanno bene, non ammette null'altro, prende atto della, diciamo, devozione per l'acqua miracolosa, i fedeli dicono che fa effetto, i fedeli sono fedeli, brave persone, pregano e credono in San Paolo, e quindi va bene così. 1837, questa è una forma di sanzione nota, e poi riporta un inno più recente in latino, un inno sacro a San Paolo, sempre appunto un inno religioso, in cui di nuovo si menziona il morso del ragno, qui c'è proprio il ragno, e la vipera, quindi animali reali, con morsi reali, se ti avvelenano veramente, ma lo si riconduce al simbolismo ufficiale della sconfitta del serpente diabolico e all'episodio di Malta, e quindi all'operato del Cristo Redentore e di San Paolo. C'è un ritornello che dice affinché tutti siano salvi, eccetera. E De Martino poi cita questo inno per dire, ma fin dove si è spinta la capacità del cattolicesimo di trasformazione, secondo i suoi canoni, i suoi criteri, i suoi contenuti, del costume? Punto interrogativo. Andiamo in cappella e lo vediamo. Il nostro compito nell'etnografia del 59, come spedizione etnografica, era assistere in questo scenario dove questa lotta, unione, commistione si doveva svolgere, e vediamo che succede. Questo appunto è l'oggetto del racconto, lo riprendiamo fra 2 minuti. 5 minuti, se non ci sono domande nel mezzo.
Io avrei una domanda, ma perché io insomma, non ho capito rispetto al messaggio. Sul legalitismo del talentismo, lei ha detto
sul
legalitismo
della decadenza.
Decadenza. Allora, vabbè, a parte la penuria dei musici, la carenza di repertorio, nella cappella non c'era musica. E questo simboleggiava la vittoria di San Paolo?
Perché, come appunto è dalla descrizione che ne fa e soprattutto dalla lettura che ne dà, che non coincide del tutto con quello che ne dà molti anni dopo Amalia Signorelli, l'assenza della relazione con la musica produce caos, disordine. Cioè quello a cui si assiste in cappella è puro caos. Perché l'elemento il tarantismo, l'abbiamo detto varie volte, non è una malattia, è una cura. Il simbolo, l'ideologia, la terapia, l'esorcismo sono la soluzione a un problema. Però un ingrediente fondamentale di questa soluzione, che permette la partecipazione attiva secondo un progetto, con un obiettivo, una speranza da parte di chi sta male, è l'intervento dell'esorcismo musicale con la danza, la musica e i colori. Quando levi questo aspetto, rimane l'esibizione del malessere come tale, senza possibilità di soluzione. nell'ambito specifico dell'Istituto Culturale Tarantismo il rito è decisivo, danza, musica e colori. Non basta chiedere la grazia a San Paolo. In chiesa, nella cappella, l'unica cosa che puoi fare è questo. Non c'è suono, non c'è danza, non c'è ordine, e quindi assisti appunto al fenomeno nella fase della sua disgregamento. Nella misura in cui la bilancia si è spostata sulla forza di San Paolo e sulla debolezza dell'esorcismo, il tarantismo è morente. In cappella si esibisce una morte costante perché la musica semplicemente non c'è. Sul piano dei rapporti generali questa è la tendenza, per cui questo non è altro che un relitto in via di scomparsa sul piano dei rapporti generali. Però se vedi come funziona, quando funziona, in una casa in cui ci sono tutti gli ingredienti al posto giusto, la cosa continua a funzionare. Se levi gli ingredienti fondamentali, la cosa non funziona più e rimane solo l'esibizione di una serie di appunto comportamenti che sono sintomo di malessere. Malessere c'è pure a casa, se no non chiami la musica e non ti sveni a pagare i musicisti, però c'è anche la cura. È come se tu, la cappella somiglia a un ospedale senza dottori. C'è l'ospedale, ma non c'è nessuno che somministra le medicine, e quindi le persone stanno semplicemente male ed esibiscono il loro male, il loro malessere.
Diciamo, Vittoria di San Paolo in realtà sarebbe Vittoria del Cattolicesimo.
Sì, certo.